Parliamo di cinema e lo facciamo con l'autore del libro La cura del cinema, Mubi e l'esperienza audiovisiva on demand. Ma prima di tutto, oltre che autore, dottorando in cinema per l'Università di Tor Vergata. Benvenuto a Matteo Berardini.
Oh, Matteo.
Ciao, grazie, buongiorno a tutte e tutti.
Allora, partiamo da questo testo che indaga la cosiddetta sordità storica delle piattaforme streaming e anche della diversa fruizione dell'audiovisivo da parte del pubblico nell'era dell'on demand, in cui non è più il cinema a rappresentare la scelta di consumo primario dell'immagine, un tema di cui noi abbiamo anche spesso parlato in studio, anche della fase, no, che sta vivendo il cinema, inteso proprio come sala cinematografica. Come definiresti il rapporto che hanno i giovani d'oggi con i servizi di streaming e come viene percepita, a tuo parere, la cultura on demand dalle nuove generazioni, di cui ricordiamo noi su Zaytime ci rivolgiamo principalmente?
Ora, secondo me, anzitutto direi molto libera, un approccio sicuramente molto anche più naturale magari rispetto al nostro, delle generazioni successive alla mia, banalmente perché comunque si tratta un po' dell'ecosistema mediale in cui loro si sono ritrovati a crescere fin da subito, quindi è veramente un approccio molto più diretto e che va tra l'altro di pari passo con i dispositivi che per loro sono naturale avere attorno, quindi gli smartphone. Quindi le cose vanno abbastanza assieme in questo senso. Consumo on demand per loro è da intendersi come il consumo frammentato a pillole, a pezzetti qui e là, oppure anche magari ritagliandosi un momento, uno spazio, però sempre tendenzialmente anche associato all'uso del telefono, dello smartphone.
Ecco, su questo poi le piattaforme sono oggi forse il solo canale, no, con cui i ragazzi possono interagire per avere una conoscenza dell'immaginario cinematografico. È così oppure no?
Ma credo che sicuramente è un'ottima fonte, è una delle più importanti, però non solo, proprio perché per quella che è la cosiddetta convergenza, cioè siamo in un momento in cui tutto parla la lingua del digitale. In questo senso quindi tutto si parla l'uno con l'altro, cioè le immagini possono fare un salto da un social media a un reel, a un video YouTube oppure nel loro contesto nativo di un film. Quindi in questo senso la cultura cinematografica è veramente un po' frammentata attraverso i vari dispositivi, le varie situazioni mediali. Quindi io credo che sia, paradossalmente, magari anche senza rendersene conto, un luogo d'assorbimento, anche se in forma più quasi polverizzata, col discolo, sono le varie forme digitali che loro e noi comunque consumiamo giorno dopo giorno.
Ma a proposito appunto di piattaforme e di servizio di video streaming, intanto una curiosità, tu appunto nel tuo testo hai esplorato il servizio di Mubi come una delle poche piattaforme atte a rappresentare una concreta esperienza della storia. Perché proprio Mubi e cos'ha di più ovviamente rispetto ad altre piattaforme?
Sì, allora il progetto è nato da un'idea che ho avuto in realtà proprio durante il primo lockdown, perché io tra le altre cose dirigo una rivista di cinema online, un sito, si chiama Point Blank, e durante il lockdown era successo che Mubi ha aperto la sua libreria, la sua library di film, di titoli, e aveva cambiato il suo modello di business, che prima era molto più particolare, molto più selettivo, un film dentro, un film fuori dalla propria offerta ogni giorno, per un totale massimo sempre di 30 titoli, quindi estremamente selettivo, e poi invece avevano aperto la loro library e si erano trasformati in qualcosa di più simile a un grande servizio on demand. Questo aveva permesso l'accesso a un'infinità di titoli molto particolari, molto ricercati, e noi avevamo affrontato criticamente quella rivista, quel tipo di esperienza. Da quel discorso lì, diciamo, ho portato avanti una serie di riflessioni su quello che poteva significare quel certo tipo di identità di Mubi, e quali potevano essere i pericoli, i rischi, i vantaggi, le preziosità anche, che soprattutto che venivano evidenziate dal suo modello di business, che è incentrato sull'autoralità sicuramente, ma soprattutto anche sul fatto di rendere situata l'esperienza audiovisiva, dargli un senso, una collocazione spazio-temporale, una maggior percezione e quindi una maggior consapevolezza.
Matteo, nel tuo libro hai parlato di digitalizzazione del processo conoscitivo, una realtà a cui oggi non si può sfuggire, ma con quale atteggiamento la si deve guardare? Un atteggiamento più timoroso o reverenziale?
Ma secondo me è sicuramente positivo, sicuramente con estrema potenzialità. Non dobbiamo comunque spaventarci, anche perché comunque non c'è ritorno a questa cosa. Ormai la cosiddetta punta della convergenza è qui per restare. Però non dobbiamo, da una parte, secondo me, sopravvalutarla, nel senso pensare che comunque la digitalizzazione abbia definitivamente rivoluzionato, in inglese usano tanto la parola disrupted, questo nostro approccio ai media, all'esperienza anche del mondo, perché tutta una serie di dinamiche sopravvivono o eventualmente si trasformano, però non è che vengono necessariamente rivoluzionate. Da un altro punto di vista, essere un po' guardinghi, perché comunque questa digitalizzazione non è neanche neutra, nel senso che spesso tendenzialmente è in mano a pochi grandissimi conglomerati mediali che portano avanti comunque le loro più o meno lecite agende economiche di produttività, di proprietà. Quindi in qualche modo dobbiamo considerare che qui per restare, che attorno a noi ci offre grandissimi strumenti, al tempo
Matteo, abbiamo un po' perso il segnale, adesso cercheremo magari di recuperarlo. Intanto provo a farti l'ultima domanda, ossia il fulcro ovviamente della tua opera è un po' questa preoccupazione per l'esperienza on demand priva di qualsiasi identità spazio-temporale, la cosiddetta sordità storica. Ti pongo la stessa domanda che tu poni in maniera retorica ai tuoi lettori: l'esperienza audiovisiva on demand può essere ancora esperienza della storia?
Allora, intanto spero adesso si senta meglio, sono
sì.
Un attimo.
abbiamo recuperato forte e chiaro.
Bene, allora, no, io credo di sì, un credo un po' romantico, perché comunque combacia con l'idea che anche il cinema stesso in quanto tale possa essere ancora una fonte di esperienza importante, e quindi che l'immagine possa essere fonte di esperienza, di conoscenza e uno strumento in qualche modo per trovare un posto nel mondo e percepirlo. Io penso che sia ancora così, nonostante tutto quello anche di cui abbiamo parlato, come la frammentazione dei media, la frammentazione delle immagini, la convergenza, l'esplosione digitale. Tutto questo non credo che andrà necessariamente a negare quella capacità storica, quella capacità percettiva che ha il cinema. Certo, porrà delle sfide, sì, dei cambiamenti sicuramente, però non è qualcosa che credo che siamo disposti ancora o pronti a dismettere, ecco. Cioè, forse è una percezione anche cinese, in questo senso, però credo che insomma il cinema sia comunque una fonte di esperienza, e in questo senso sì, di esperienza storica, che è qui per restare, anche se trasformata, anche se sfidata una serie di cose, ma è ancora parte di noi, insomma.
Matteo, grazie, ricordiamo il tuo libro La cura del cinema, Mubi e l'esperienza audiovisiva on demand. In bocca al lupo e buon lavoro.
Grazie anche a voi.